I ritmi della vita, a proposito di unità della persona, che è il primo dei nostri temi centrali, i ritmi della vita, del lavoro, dello studio, della didattica, della casa, della famiglia, per chi ne ha già una propria, ma anche gli impegni presi per il DISF, per la scuola Sisri, le scadenze dei seminari a Roma, gli incontri dei vari gruppi a Bologna, a Roma, speriamo presto anche in altre città, altrove, si sta già abbozzando qualcosa anche negli Stati Uniti, a Chicago, con Giorgio Grasselli. La preparazione di una presentazione per il workshop, lo studio dei libri della bibliografia, del percorso formativo, più tutti gli impegni personali, anche i guai, i problemi personali, tutte queste cose e altre ancora si sommano, si accavallano, non si riesce a fare tutto, si pongono comunque allora tre questioni ineludibili che abbiamo già incominciato a mettere in cantiere da stamattina. La prima è una domanda: c'è un principio che unifica tutto in un modo rasserenante, non solo in un modo teorico, in un modo tecnico, un principio che dà forma, che informa la nostra persona, la nostra personale umanità, che ci umanizza, il nostro modo di essere umani. Seconda questione ineludibile, questo principio unificante che mette ordine e serenità offre un criterio di priorità sicuro per stabilire una relazione d'ordine nella giornata di una persona, di ciascuno di noi in particolare, per cui adesso non si rinuncia mai, come non si rinuncia alla messa festiva o al mangiare, al bere, al dormire, agli affetti più veri, perché senza questo, senza di esso, tutto il resto rimane disorientato, perde addirittura la sua ragion d'essere, il significato, come si dice. Ed è come se la vita non stesse più in piedi bene e avvertissimo dentro di noi un senso di fatica dissociante, che per alcune persone può diventare anche estremo e indurre anche a una vera dissociazione psichica. Terza questione ineludibile: in che modo questo principio unificante riesco poi da questo principio a trarre anche un'indicazione per le decisioni concrete da prendere adesso o domani, da quelle più semplici e quotidiane a quelle uniche, decisive e irreversibili che determinano il compito per la vita, si diceva anche questa mattina, o addirittura lo stato di vita, la famiglia, il matrimonio, una vocazione di consacrazione, quello che è, da intraprendere o da portare avanti se lo si è già definito e danno una direzione a tutta la nostra storia futura. Se un simile principio unificante c'è alla base della mia giornata ed è veramente efficace, allora posso dire che in me c'è un'unità della persona. C'è l'unità della persona. Se non c'è ancora o è ancora incerto, instabile, devo trovarlo, ne ho bisogno, come l'acqua da bere, l'aria da respirare. È una questione vitale di equilibrio personale, anche psicologico, affettivo, oltre che spirituale e umano nella sua totalità. Il poter vivere con un centro unificante dell'io, che è un centro insieme intellettivo e affettivo. È ragionevole andare a chiederlo a qualcuno in cui vedo che questa unità c'è già, o almeno c'è in una misura più grande e più solida di quella che sperimento addosso a me. Se vogliamo fare ricorso a una terminologia consueta in ambito scientifico, potremmo dire che l'unità della persona è come un tutto che non è il risultato della somma delle parti, ma è una forma, un'informazione capace di organizzare il tutto e di essere presente in ogni sua parte. Con una terminologia un po' più filosofico-teologica diremmo che ogni parte possiede per partecipazione, parte, partecipazione, gioco di parole che aiuta a capire, il principio che unifica il tutto. Bene, la sfida cristiana, se così vogliamo chiamarla, ci dice che questo principio che fonda l'unità della persona è Gesù Cristo. La forma della mia umanità è una forma Cristi, è l'umanità di Cristo saldata, per così dire, alla sua divinità, che irrompe nella mia persona. La vita cristiana ci è data attraverso la fede per fare la verifica sperimentale, esperienziale, esistenziale, vuol dire concretamente, della fondatezza di questa affermazione. Le testimonianze dei santi canonizzati sono come, se vogliamo azzardare un paragone, la raccolta pubblicata, canonizzata vuol dire questo, impersonata nelle loro vite, delle esperienze di verifica della efficacia di Cristo come principio unificante, e non solo di questo ovviamente. Un po' come una biblioteca scientifica che raccoglie gli articoli in cui sono pubblicati i risultati degli esperimenti. Anche per noi, anche per questo la nostra scuola ha dei santi patroni alle cui figure può fare riferimento per una certa affinità di vocazione con noi. Sant'Agostino, come sappiamo a memoria, descrive la sua personale scoperta di una simile esperienza di unità rasserenante. È importante che sia un principio rasserenante, non frutto di uno sforzo, di uno stringere i pugni. Nel famoso passo delle Confessioni, il nostro cuore è inquieto, fino a che non riposa in te, riposa. Prima di lui San Paolo aveva descritto questa esperienza di identificazione della sua personale identità con questo fondamento unificante della sua persona con una formula estrema. San Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Il famoso passo di Galati 2:20. E ancora, nella seconda Corinti, se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Non è solo una formula teologica, è qualcosa che è sperimentato, sperimentabile, esistenzialmente, e che resiste nel tempo, a tutte le prove, rispunta. Del resto Gesù stesso ha risposto per primo a questa necessità umana di una dimensione unificante e rasserenante, che mette in pace la mente e il cuore perché unifica la vita, unificando la persona. E ha identificato il principio unificante proprio con se stesso. Venite a me, voi tutti che siete stanchi, affaticati, oppressi, io vi ristorerò. Matteo 11:28. C'è questa insistenza sulla pacificazione, l'esperienza cristiana ha da essere, pur nella fatica di tutti i guai umani, qualcosa che anticipa una pace definitiva che sarà esplicita solo nel paradiso, nell'eternità, ma un già è dato in questa vita. In queste poche parole, se leggiamo puntualmente, troviamo indicata anche la modalità, la strada, il metodo, sono tutte parole equivalenti per arrivare a ottenere anche noi l'esperienza di questo ristoro, di questa partecipazione a Cristo come principio unificante della persona e quindi della vita quotidiana. E questo metodo è indicato dalla parola venite, venite a me voi tutti. Dire a qualcuno vieni non è altro che chiamarlo. Diceva San Don Giuseppe stamattina, stavo per dire San Giuseppe, per conseguire l'unità della persona bisogna prendere alla lettera questa chiamata, dando la priorità uno all'essere con Cristo, e organizzando tutto il resto attorno a questa priorità che diventa il centro, il punto di riferimento per tutto il resto. Trovare mille scuse per evitarlo porta inevitabilmente a compromettere e alla fine addirittura a perdere l'unità della propria persona. La famosa parabola del padrone che invita alle nozze, Matteo 22, 3, 5. Il padrone mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire e andarono chi al proprio campo e ai propri affari. Qual è l'ordine delle priorità nella vita di queste persone? Il primo disse: ho comprato un campo, devo andare a vederlo, ti prego, considerami giustificato. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi, vado a provarli, ti prego, considerami giustificato. Un altro disse: ho preso moglie, perciò non posso venire. Sembra il più ragionevole questo qui. Il problema non è giustificarsi per sentirsi a posto, avere la scusa, ma è quello di capire che sono io a rimetterci se evito Cristo come principio unificante. Perché quel principio unificante non è un di più facoltativo, ma mi è indispensabile per vivere, come l'ossigeno dell'aria che si respira. C'è una convenienza umana nell'aderire a Cristo, non è un atto nobile, generoso di chi ha sentimento religioso e gli altri possono farne a meno. Basta qualsiasi cosa per far passare in secondo piano, all'ultimo posto, quel fondamento dell'unità della persona che è l'unica strada, condizione necessaria per arrivare a costruirla in se stessi e per aiutare gli altri che ci sono vicini a raggiungerla. Applichiamo la stessa domanda anche a noi stessi. Qual è l'ordine delle priorità nella mia vita nei confronti di quanto Cristo ci offre attraverso la Chiesa, attraverso anche la nostra scuola, che della Chiesa è per noi un'espressione concreta? Venite, è pronto, aveva detto il padrone della parabola a quegli invitati. Noi ci diciamo: è pronto il nostro percorso di unificazione della persona, è pronto il nostro compito di vicinanza ai nostri amici, a quelli di noi che si devono trasferire da una città all'altra o si sono appena trasferiti, come sappiamo qualcuno tra noi, o addirittura da una nazione ad un'altra, da un continente a un altro, ma anche a quelli di noi che stanno a pochi chilometri di distanza. È pronto il bene comune della scuola da assumere come un bene proprio. È pronto il bene della vita, tuo, suo, di quello, di quell'altro. Averci a cuore gli uni gli altri. È pronto questa domanda. Se ho capito che cosa significa avere a cuore la persona, è pronto il compito culturale che nel mondo delle scienze è affidato alla nostra attenzione, alla nostra cura responsabile. San Paolo, che non usava mezzi termini, scriveva ai Romani: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno. Romani 13, 11. Quando, ricorrendo a una formulazione teologica, parliamo di vocazione, non intendiamo solo una formula astratta da manuale o da documento ecclesiale, intendiamo qualcosa che ha una portata esistenziale, che ci è indispensabile per avere l'unità della persona. Se siamo uniti da questo modo comune di vedere, di sentire quello che facciamo, avendo a cuore questa nostra opera comune, allora la scuola crescerà, darà frutto per noi stessi e per molti altri. Non è più il momento di aspettare che qualcuno faccia tutto. E noi stiamo a guardare. Adesso la costruzione della scuola è compito di ciascuno di noi, dei piccoli gruppi locali attorno a ciascuno quando crescono. Stiamo parlando dell'esperienza dell'unità della nostra persona e di quanti ci stanno a cuore come di una vocazione che ci permette di dire che vale la pena esistere, vivere, investire, sperare. Ci soffermeremo brevemente su quattro significati che la parola vocazione porta con sé, che richiamano anche cose già anticipate questa mattina. Senza pretendere con questo di essere esaurienti, si tratta di quattro significati che stanno tra loro in un rapporto di analogia, perché si richiamano l'un l'altro secondo un ordine di partecipazione. È fondamentale osservare che questi quattro significati non sono tra loro indipendenti né paralleli, o tra loro separati come compartimenti stagni, ma si includono. Perciò partiremo da quello più ampio fino a giungere a quello più specifico. Naturalmente sono accenni. Ma nel suo significato più ampio, per vocazioni possiamo intendere ogni relazione che intercorre tra l'uomo e Dio. Dal punto di vista del linguaggio, se il termine relazione pone l'accento sull'aspetto oggettivo, ontologico, della realtà in se stessa, il termine vocazione accentua piuttosto l'aspetto soggettivo, esistenziale del rapporto che l'uomo ha con Dio, la relazione con Dio in quanto si fa oggetto di esperienza per l'uomo. La realtà in rapporto a me. Perché si usa la parola vocazione per indicare ogni relazione dell'uomo con Dio? Perché quando Dio si rivolge all'uomo nella Sacra Scrittura lo chiama, vocat, per nome, come si fa in ogni rapporto che intercorre tra persone. Dio lo chiamò dal rovetto e gli disse: Mosè, Mosè. E poi tutte le altre vocazioni dell'Antico Testamento, ogni personaggio ha la sua. Questa relazione. Questa vocazione sta tutta in colui che è chiamato, sta nell'uomo. La relazione non cambia Dio che è già tutto, ma è reale nella creatura, cambia l'uomo perché diventa tutto quello che può e deve essere. Perciò non può essere considerata a sé stante a prescindere dall'uomo, a prescindere da me. La vocazione non è altro che il mio volto umano, trasfiguratosi nella mia esperienza di fede. Per questo, per cogliere la mia vocazione, io ho la necessità di vivere fino in fondo questa esperienza. Sono tutte cose che sappiamo, ma quand'è che diventano importanti? Dicono qualcosa che va oltre la formula teorica. Quando impattiamo in un carisma, in persone, parole, fatti che vestono dal sonno di una vita anche già cristiana, ma fatta un po' di automatismi, di scontatezze, quando incontri un carisma, un qualcuno che ti desta dal sonno, ti fa vedere che è una cosa per te ed è una cosa veramente straordinaria. Ne avevi bisogno proprio di questo. Non devo preoccuparmi di altro e tantomeno costruire cammini vocazionali paralleli alla vita di ogni giorno e lucubrazioni. Non posso staccarmi di dosso il mio volto per esaminarlo come fosse una maschera. La prima chiamata è quella che risveglia dal sonno della non esistenza. Si parlava questa mattina della creazione, la chiamata ad essere. Sant'Agostino descrive questa relazione così, sempre nelle Confessioni: prima che io esistessi, tu eri, tu maiuscolo, e io invece non ero. E così non potevo ricevere l'essere, eppure eccomi, io esisto per la tua bontà che prevenne facendo tutto ciò che in me hai fatto. E la materia di onde mai tratto. La creazione, che è la prima relazione in assoluto dell'uomo con Dio, è talmente reale nell'uomo da porlo in essere, da donarlo a se stesso come esistente, da costituirlo interamente. Le altre relazioni dell'uomo con Dio, cioè le altre forme di vocazione, sono in qualche modo successive o coesistenti, si rivolgono a un uomo che già esiste e lo trasformano, cambiando la sua vita. La vocazione a seguire Cristo attraverso un incontro cambia, trasfigura, redime, rigenera la vita dell'uomo. C'è tutta la teologia del peccato, la redenzione, ma adesso qui non possiamo sviluppare tutto. Questa prospettiva già aiuta a capire che è troppo riduttivo limitare l'uso della parola vocazione alla sola questione dello stato di vita matrimoniale o di consacrazione, anche perché se si pretende di comprendere quest'ultimo significato specifico del termine vocazione senza quello che abbiamo detto, si rischia quasi sempre un approccio un po' meccanico, formalistico, legalistico, eccetera. Si rischia di ridurre tutto al problema della sola risposta dell'uomo, quasi che la vocazione nascesse da un'iniziativa che parte dall'uomo e non da Dio, iniziativa volta a scegliere la strada della propria vita in base al proprio gusto, alla propria serietà, di essere bravi. No, non. La vocazione è un dato sperimentale. Prima di una cosa che si sceglie, è una cosa che si riscontra nella storia e si può scegliere di seguirla o di sfuggirla, ma è un dato sperimentale. Mentre Dio non è spettatore di fronte a un uomo che decide tutto, ma è piuttosto l'autore, e l'uomo è chiamato a scoprire la verità di se stesso, come come un dato sperimentale e non inventarsela artificialmente. Il primo significato che riscontriamo nella parola vocazione è dunque quello più ampio. In esso sono comprese tutte le relazioni dell'uomo con Dio, sia quelle che non comportano una libera risposta da parte dell'uomo, come l'essere chiamati dal nulla a esistere, l'essere creati, e l'essere creati istante per istante, non è solo l'avvio della macchina della vita, è continuativa. Se non ricevessimo l'esistenza istante per istante, spariremmo nel nulla. Ma anche quelle che comportano invece una risposta che richiede l'esercizio della propria libertà, di una sequela. Tutto ciò che riguarda la dimensione della vocazione all'esistenza, la creaturalità collocata in una condizione storica concreta, come l'essere chiamati a esistere come uomo o donna in un'epoca storica, piuttosto, tutto questo non dipende dalla nostra libertà. Ma fra tutte le possibili relazioni che Dio stabilisce con me, ve ne sono anche alcune che chiamano in causa anche la mia libertà e in particolare la mia libera adesione a ciò che Dio mi chiama a vivere seguendo Cristo nella Chiesa. Ma non è la mia libertà a inventare ad arbitrio. Uno si costruisce l'immagine del principe azzurro o della principessa rosa, adesso non so quello che volete, e se la costruisce lui, ma no, non c'è, non è. Oppure pensa che sia quello lì o quella lì, e dopo un po' non funziona. In un senso pienamente umano, dal momento che l'uomo è un essere intelligente e libero, la parola vocazione spetta principalmente a questa seconda categoria di relazioni, quelle che coinvolgono la libertà. In questo caso la vocazione è sempre collegata con un compito. Dio chiama l'uomo a impegnare la sua libertà per uno scopo, per un fine da conseguire, una costruzione da realizzare, un compito per la vita. Vuole che tu sia utile. Di conseguenza una persona si sentirà utile, percepirà la sua esistenza come non vana, come un bene, solo se si dedicherà interamente al compito che Dio gli ha affidato. L'incontro con Cristo nella Chiesa costituisce la vocazione, la chiamata a seguirlo come fecero gli apostoli e i discepoli. Qui entriamo nel secondo significato della la vocazione a seguire Cristo. Primo è l'essere chiamati all'esistenza. Secondo, la vocazione a seguire Cristo. Abbiamo già sentito anche stamattina alcune vocazioni nei Vangeli, non sto a rileggerle. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide i due fratelli, Simone chiamato Pietro, suo fratello, che gettavano le mani perché erano pescatori, disse loro seguitemi, eccetera. Poi ce ne sono altri che vi ho elencato qui, che adesso non riporto. La vocazione a seguire Cristo ha poi raggiunto quanti si sono aggregati alla primitiva comunità apostolica e nel corso dei secoli a quanti hanno seguito una compagnia destata da un carisma. Il termine compagnia è diventato famoso con Sant'Ignazio di Loyola, la compagnia di Gesù, ma la compagnia, anche la nostra è una compagnia. Destata da un carisma, ci vuole qualcosa che ti rilassi dal sonno e ti fa capire che Cristo è tutto, altrimenti se no ti accontenti di un ritmo un po' meccanico che vabbè, è già qualcosa, ma non è una vera esperienza. Alla base delle conversioni o del risvegliarsi dal sonno di quanti sono già credenti c'è sempre l'incontro con un carisma suscitato nella Chiesa dello Spirito. Cos'è un carisma? Antropologicamente parlando, è l'incontro con qualcuno che convince con la sua vita, i suoi discorsi, la sua impostazione della bontà, verità del cristianesimo come esperienza, proposto in modo che allo stesso tempo conforme alla fede della Chiesa, all'istituzione, alla liturgia, alla dottrina, alla disciplina e insieme corrisponde alla domanda di verità della vita che io mi porto dentro. Questa vocazione a seguire Cristo si rivolge alla libertà. Essa può essere seguita, come il Vangelo stesso ci ha mostrato negli esempi noti, o non seguita, come nel caso del giovane ricco. Gli disse Gesù, se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Udito questo, il giovane se ne andò triste perché aveva molte ricchezze. Per noi non si tratta tanto di beni materiali a cui rinunciare, quanto del criterio, dell'ordine di priorità a partire dal quale compiamo le scelte della vita quotidiana, così come quelle di fondo. L'invito è a scegliere Cristo come criterio di priorità, con tutte le conseguenze etiche e culturali che questo derivano. Se voi siete qui in questi giorni è perché avete dato priorità uno a questo momento rispetto a tutte le altre cose che vi potevano presentare davanti in alternativa, anche con sacrificio. Per altri la priorità è stato qualcos'altro, a ragione o a torto, adesso non importa qui. Non solo, ma non sono io che invento neppure il modo, il metodo con cui seguire Cristo, ma è Lui che mi chiama secondo la modalità che mi propone Lui. La libertà non è coinvolta per inventare, ma per aderire. Questo a volte può giungere addirittura a scontrarsi con la mia aspettativa, col mio progetto. Avevo progettato di seguire il Signore per la strada che a me sembrava la migliore e invece tutte le porte sono sbarrate. Ed è Gesù stesso a darcene un esempio nel Vangelo, dopo la guarigione dell'indemoniato Geraseno. Dice, mentre Gesù risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare con lui. Non glielo permise. Guardate che è micidiale, eh? Ti voglio seguire, dice, no, vai da un'altra parte. Va nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato. Ed egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli ciò che Gesù gli aveva fatto e tutti ne erano meravigliati. Gesù lo chiama ad un modo di seguirlo diverso da quello che lui si sarebbe immaginato e lui risponde accogliendo questo nuovo modo. E in tanti casi è dura, ma è meglio. E poi lo si verifica che è meglio. Se non è così, non è seguire, ma pretendere. Per capirlo basta pensare alla nostra vita. Abbiamo capito ben poco di Cristo e della Chiesa fino a che non abbiamo seguito un carisma che ci ha finalmente attratto e convinto perché corrisponde a quello che siamo e resiste alla prova dei fatti, alla prova del tempo, lasciandoci indicare anche il modo della sequela, senza porre tante condizioni. Ognuno di noi ha trovato questo in una figura di riferimento, un sacerdote, una coppia di sposi, un movimento, anche tutte queste cose insieme, una confraternita, quello che è, e in una certa misura anche in questa nostra scuola, altrimenti non saremmo qui, qualcosa che risponde a una mia domanda sul modo di essere cristiani nella mia condizione di vita e di professione. Gesù chiama sul lavoro, diceva Don Giuseppe stamattina. Non siamo chiamati a fare la scelta che a nostro parere è la migliore, magari poi secondo un criterio di migliore che è mondano, senza accorgercene, e magari non è manco cristiano, ma siamo chiamati a fare la volontà di Dio perché in quella è il bene sicuro, seguendo i canali oggettivi attraverso i quali Cristo ce le comunica. Terzo significato. Terzo significato con cui impieghiamo il termine vocazione, che costruisce l'unità della persona, sta a indicare il mio compito adesso, nel momento presente, ora, qui dove vivo, lavoro, in questo preciso istante. La vocazione a seguire Cristo non si esaurisce nel momento del primo incontro in cui uno decide di aderire a quella data esperienza o di aderire alla scuola o quello che è. No, non si esaurisce nel primo incontro attraverso un carisma, non basta un'opzione fondamentale all'inizio, occorre seguire quella vocazione ogni giorno, anzi in ogni istante della vita. I vuoti, le discontinuità, i rinvii al futuro rendono l'istante privo di significato sperimentabile e fruibile. Il principio da seguire qui è quello del vivere il momento presente, senza rifugiarsi nel passato, come erano belli i tempi quando, ricordi idealizzati, o fuggire avanti nell'illusione di un futuro automaticamente risolutivo, i sogni utopici. Adesso vivo questo come fosse una volta c'era la naja, no? Un anno di inutilità che, e poi dopo vedremo, dopo finalmente saremo. No, o lo riesci a vivere adesso, pensate a quelli che sono imprigionati in un lager, no, o lo vivi adesso, o se no anche dopo non funzionerà. La parola vocazione in questo senso identifica la risposta alle domande. A, che cosa mi chiede Dio in questo momento della mia vita, in queste giornate, adesso, mentre sono a computer, in laboratorio, a lezione? E di conseguenza in risposta libera alla vocazione presente, cioè quali sono le scelte concrete da fare adesso? Qual è il passo che il Signore mi sollecita a compiere oggi per la verità della mia vita? Se io mi trovo in un posto di lavoro che non mi piace o sto facendo qualcosa di transitorio che domani non farò più, è tempo perso? Forse anche la fila allo sportello di un ufficio, che cosa faccio? E vado dal presente nell'attesa di che quel periodo transitorio, quel tempo più o meno breve sia passato? O riesco a vivere anche quel momento lì con un significato? Magari mentre faccio la fila. Prego per quelli lì che sono in fila con me, che non hanno la più pallida idea di queste cose. E se riesco qualcuno glielo posso anche dire, se non mi prendono per matto. Ma sarebbe come accettare che ci sia un periodo della mia vita che non ha significato, che va perduto, deve essere eliminato al più presto, saltato, in attesa di un tempo futuro importante. Oppure mi trovo in una situazione dolorosa che sembra non avere uno sbocco perché ho perduto qualcosa, qualcuno che mi è caro. Allora cosa faccio? Mi metto a rimpiangere il passato, mi rifugio nei ricordi sfuggendo il presente? È molto brutto quando si sente dire questo è un giorno da dimenticare, perché è come dire che Dio non è onnipotente, non è in grado di dare valore e significato a quel giorno che si presenta come negativo e dal quale non ho niente da trarre, da imparare. Non è vero. Questa è la sfida cristiana. Prova a giocarti e a dire, Signore, che cosa posso imparare adesso da questo che in questo momento non capisco? Magari vado a chiedere una mano al direttore spirituale, a qualcuno che mi aiuti. O mi metto davanti al tabernacolo e dico, Signore, siamo io e ma se Cristo è tutto, se veramente è il significato di tutto, anche il presente va vissuto, mi è dato per un bene, anche se in questo momento non riesco a capire. Allora come va vissuto? Qual è la vocazione in questo momento presente? Non si improvvisa la risposta a queste domande sulla vocazione nel momento presente, occorre un'ascesi, un lavoro per imparare a vivere il presente senza fuggire nel passato o nel futuro, senza censurare l'oggi. Perché se Dio è onnipotente mi redime anche questo momento che non capisco. E qui mi gioco sulla fede, gli do credito, ma crescendo in un'esperienza che libera, si tratta di acquistare anche un habitus, di partire da un giudizio di fede in base al quale il presente è già redento da Cristo. Alcune indicazioni concrete, poi penso che Don Giuseppe nell'ultima meditazione arricchirà, io accenno solo qualcosa, ma ecco alcune indicazioni concrete per essere aiutati a seguire la vocazione presente, cioè ad avere Cristo come criterio di priorità, centro intellettivo e affettivo. Tutto questo si può impararlo vedendo come si muove qualcuno che lo vive già, non da soli. Si impara in una scuola, che è anche una scuola di vita e non solo di teoria. Indichiamo alcuni aiuti concreti, per esempio. Primo, la domanda personale di aiuto al Signore, cioè la preghiera e la fedeltà a una regola di vita personale. Si tratta di mettere ordine nella propria giornata. Uno non può seguire le cose così come vengono a caso. Dovrai aprire la giornata con un gesto di preghiera, ti chiedi cosa vai a fare quando esci fuori. Ma anche nella settimana, nel tempo, secondo delle priorità non casuali, ma che si fondano su Cristo come come il carisma che ti ha ridestato dal sonno della fede e ti ha dato un compito che la vita ci suggerisce. Secondo aiuto è l'aiuto di una guida autorevole per la mia vita, un direttore spirituale, ma insieme a questo anche qualche amico significativo nella mia storia personale che vedo che fa un'esperienza più matura della mia. E anche le letture, lo studio, perché ci siamo dati anche una bibliografia, un programma. Certo, è fatica conquistarsi lo spazio, ma se è per vivere, la guida non deve decidere al mio posto, ma aiutare a chiarire i criteri in base ai quali io posso prendere le decisioni secondo un'ottica di fede. Di fronte a una certa situazione gli si domanda, ma tu come faresti ad affrontarla? Che criteri usi in questi casi? Terzo, l'attenzione alle circostanze nelle quali oggi mi vengo a trovare. Ci sono fatti, persone, rapporti, incontri, situazioni presenti. Attraverso queste che il Signore comunica i suoi messaggi. Dio ti fa anche incontrare le persone giuste al momento giusto. Non è tutto casuale, esiste una provvidenza. Cominciare a ragionare tenendo presente queste cose. Se per noi uomini sono le parole lo strumento di comunicazione, per il Signore sono le cose stesse che Lui crea. I fatti, le circostanze della vita. Ancora, una vigilanza sul tempo che consenta decisioni non affrettate né dilazionate oltre la misura necessaria. Se c'è un'urgenza oggi non si può rinviare responsabilmente a domani. Ancora, l'eliminazione di ciò che è inutile e nocivo alla crescita della persona, della fede. Il perdere tempo in stupidaggini, in divagazioni, in tutto ciò che non riporta alla verità della vita, che non significa non riposarsi e non divertirsi, che sono dimensioni necessarie, significa non alienarsi. Ancora un altro strumento d'aiuto, la communio, la comunità, l'essere affezionati a coloro che già vivono questo cammino con noi. Allora aversi a cuore nella scuola, tenersi presente, non è che mi dimentico di tutti appena sono fuori di qui, di quelli che sono vicini e lontani. La priorità delle nostre riunioni formative, i gesti vissuti insieme in una comunione ben guidata, sono un momento paradigmatico, quasi quindi educativo. Non ci rinuncio così facilmente a queste cose, non è che ci partecipo come un optional, ne ho bisogno, perché ci imparo qualcosa, imparo a vivere e a pensare. Non vivo in apnea tra un seminario e l'altro, oppure ci vado quando capita, quando ne ho voglia, ma c'è una priorità 24, non va bene, non serve, non costruisce. Ultimo, questo è veramente un accenno, perché non è quello che devo sviluppare, ma è importante, la vocazione come compito per la vita. Vi è poi il significato più specifico della parola vocazione che identifica il mio compito per la vita intera. A questo quarto livello si colloca anche la questione dello stato di vita, matrimonio, consacrazione o quello che è, ma non è questo il punto che sviluppiamo adesso. Qui per compito per la vita io intendo in senso più ampio che coinvolge, ci coinvolge in quanto cristiani che si trovano accomunati da una precisa finalità per la Chiesa di carattere caritativo, sociale, caritativo, culturale. Quello della nostra scuola lo abbiamo formalizzato, definito come evangelizzazione della cultura scientifica. Domani cercheremo di descrivere con un certo maggior dettaglio cosa si intende per questa questione della fede che diventa cultura. Qui l'unità della persona, ma l'unità della persona produce unità anche a livello culturale. Lo diremo domani, se no se lo dico adesso è inutile. Questa finalità per la Chiesa, che si realizza perché abbiamo obbedito al Signore che ci sollecita a venire al pranzo di nozze, è pronto, dicevamo prima, è pronto, non è che ci dobbiamo aspettare che Don Giuseppe o Don Alberto preparano il pranzo e poi se lo mangiano pure, no, è pronto, venite e datevi da fare, aiutateci ad apparecchiare, aiutateci a servire, aiutateci a costruire. La legge dell'obbedienza alle circostanze, perché è un aiuto che non dà a se stesso, la legge dell'obbedienza alle circostanze qui diviene la legge dell'obbedienza alla propria storia, per cui a un certo momento della vita uno può dire, come diceva Santa Teresa di Gesù Bambino, sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto me l'hai dato tu, o oh mio Dio, dall'autobiografia di Santa Teresa di Gesù Bambino. E con questa frase di Santa Teresa concludiamo la nostra meditazione.